Questa mattina, sabato 4 marzo, abbiamo un ospite nei nostri studi, quindi saluto subito, diamo il buongiorno alla dottoressa Elisa Boffa. Ciao Elisa, buongiorno.
Ciao Sara, buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a te per essere qui con noi nei nostri studi e anche per la tua disponibilità a raccontarci di te, di quello che fai, quindi della tua professione. Partiamo da qui, Elisa, di che cosa ti occupi?
Allora, io sono un funzionario della Biblioteca Comunale di Arezzo, quindi dell'istituzione Biblioteca Città di Arezzo, e mi occupo appunto sia del patrimonio moderno che del patrimonio antico, e è per me un onore tutti i giorni poter lavorare in un'istituzione del genere, perché è comunque una professione che ho scelto, ho amato, e per me è un privilegio poter stare in un posto del genere.
Ecco, tu Elisa hai dedicato tutta la parte dei tuoi studi accademici proprio a questo, quindi ad acquisire le competenze che ti hanno poi permesso di svolgere questa professione.
Sì, tra l'altro se vado indietro negli anni è anche buffo pensare a quando annunciai in famiglia l'iscrizione a conservazione dei beni culturali con indirizzo beni librari archivistici, per cui il mio babbo lottò per tutti i 4 anni di laurea proprio perché pensava che fosse una cosa completamente senza sbocchi, senza nessun tipo di futuro. Per lui era, non so, come la laurea in filosofia o come in antichità, in archeologia, per cui diceva questa non è una cosa vera, una perdita di tempo. E invece io ho scoperto una vera e propria passione, non pensavo, e l'ho frequentata ad Arezzo, all'università che ha sede ad Arezzo, dell'Università dei Studi di Siena, e è stata per me una rivelazione, è stata per me anche, per assurdo, anche un dover riscoprire il latino, perché l'avevo odiato per tutte le superiori, invece l'avevo, quindi anche come le cose si rivalutano a seconda della cosa che si fa, quindi a seconda della passione che ci aiuta a fare le cose. E quindi sono stati anni che sono volati per me, perché poi dopo nel frattempo anche ho iniziato a lavorare, perché l'università allora mi dava anche la possibilità di seguire dei progetti, quindi ho iniziato a lavorare a Firenze, ad Assisi, andare per varie biblioteche che avevano bisogno di catalogare libri antichi, e quindi era uno studiare e lavorare che mi dava la possibilità di entrare proprio in tutto e per tutto in questo mondo.
Ecco Elisa, un po' cercando di guardare questo mondo da fuori, che cosa significa lavorare con i libri? Passare il proprio momento di lavoro in un archivio, quindi tra varie carte, faldoni, libri?
Sì. Allora, c'è un po' una leggenda, no? Quindi una leggenda di chi lavora nelle biblioteche, che è un po' il topo da biblioteca, quindi quello che sta sempre tra gli scaffali, quello che sta a leggere libri, oppure c'è quest'altro un po', quest'altro mito del bibliotecario che legge tutti i libri, cosa impossibile chiaramente. Ci sono, diciamo, due tipi di professionalità diverse: quelle che è legato alla biblioteca moderna, quindi a tutto quello che si fa per gestire i servizi moderni, quelli che vengono dati al pubblico quotidianamente, e lavorando in una biblioteca come la nostra di Arezzo, che è una biblioteca che è anche ricchissima di patrimonio antico, c'è anche tutta un'altra parte del lavoro che è invece quello di gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio antico, che è un po' una perla non solo di Arezzo, ma anche della Toscana, perché ci sono tantissime biblioteche storiche, e di tutta Italia, perché rispetto anche agli altri paesi stranieri l'Italia ha tantissime biblioteche storiche che conservano questo tipo di patrimonio, e abbiamo veramente un patrimonio che ci valorizza, e così come il patrimonio culturale di quadri, sculture, anche i libri, sia manoscritti che libri stampati anticamente, ci danno veramente tantissimo in senso patrimoniale proprio. E quindi il lavoro del bibliotecario si finalizza, per quello che riguarda l'antico, nella valorizzazione, nella conservazione, nella realizzazione di mostre, ma anche nella consultazione. Quindi per esempio negli ultimi anni il patrimonio antico si valorizza attraverso la digitalizzazione, quindi delle campagne di digitalizzazione che ci aiutano a far consultare il materiale senza che questo venga rovinato, che diciamo è il fine ottimo che si può raggiungere, quindi dare a tutti la possibilità di vedere e quello di poter conservare in maniera in maniera specifica. La cosa bella è quando puoi unire il lavoro con il pubblico, con il patrimonio antico, quindi facendo le visite guidate, per esempio, che è un'occasione per far capire alle persone quanto sono unici questi volumi, perché rispetto a un quadro che uno può vedere, basta attaccarlo a un muro e lo vedi, un libro invece va sfogliato, va guardato la legatura, va guardato la copertina, e mi piace molto raccontare alle persone come venivano costruiti questi libri, cioè c'erano veri e propri artigiani, e un libro non può essere uguale a un altro, e per me è questo che è stato la cosa che mi ha legato a questo mondo e che mi ha fatto scoprire quanto era bello seguire questi tipi di forme artistiche, perché poi anche queste sono delle forme artistiche vere e proprie.
Ecco, Elisa, stavo pensando, in un'epoca in cui i libri si possono leggere anche con il tablet, si possono scorrere, insomma, le recensioni, alcuni pezzi di libro dal telefonino, quanto è difficile anche far capire la ricchezza del patrimonio librario e archivistico del nostro paese? Perché prima, è chiaro, un manoscritto era evidente il valore di un manoscritto. Oggi che la comunicazione è cambiata, che anche il modo in cui si leggono libri è cambiato, credo ci siano prospettive diverse, una percezione diversa di questo valore.
Assolutamente, bisogna cercare di far capire come questi tipi di volumi, di libri, di pergamene, di rotoli di papiro sono degli elementi unici, e anche questi rispecchiano la nostra cultura, cioè anche loro sono dei segni che raccontano la nostra storia. Per esempio alla biblioteca esistono anche determinati manoscritti che raccontano le memorie delle famiglie aretine, per esempio, e all'interno si possono trovare notizie di quello che era accaduto anche proprio in ordine cronologico, per cui queste persone avevano all'interno di ogni un membro della famiglia che si incaricava di questo onere di non solo annotare quello che succedeva dentro la famiglia, quindi matrimoni, morti, monacazioni, acquisti, vendite, tutto ciò che ruotava intorno alla famiglia, ma alcuni di loro si allargavano, quindi andavano e guardavano anche fuori dalla città e raccontavano anche proprio quello che succedeva quotidianamente, e questi diventano dei volumi indispensabili anche per poter ricostruire la storia di una città, le vicende, come veniva sentita dalle persone una determinata vicenda. Penso ad esempio al Viva Maria, quella alla Madonna del Conforto, come al, per esempio, c'è un manoscritto in cui si indica chiaramente e si racconta come fu spostata la Madonna del Conforto, come fu portata in Duomo, tutta la costruzione della cappella, quindi anche come le persone andavano per rendere omaggio alla Madonna. Quindi sono delle cose che veramente ci fanno capire come noi siamo arrivati qui e quello che abbiamo dietro alle nostre spalle. È una cosa unica, perché rispetto a un quadro, a una scultura, perché comunque per me io li metto sempre tutti nello stesso piano, quello invece sono le nostre radici alla fine. Sono veramente quello che è un vero e proprio patrimonio culturale, ma che racconta noi come mai siamo qui, come mai abbiamo un determinato tipo di cultura.
Quindi l'importanza della memoria, della conservazione della memoria e della valorizzazione di questa.
Assolutamente. Poi chiaramente ci sono tante tipologie di libri, questa è una. Poi ci sono chiaramente antifonari miniati con foglia d'oro, con colori meravigliosi. Per cui allora questo è tutto un altro tipo di ricchezza, tutto un altro tipo di bellezza. Quindi è una cosa che non è più funzionale alla nostra storia, ma è una cosa che ci fa capire quanto l'ingegno dell'uomo riesce a fare per poter costruire questo tipo di libro, per cui ci volevano anche 6 mesi, che andavano a ricercare la pergamena che era conciata in maniera migliore per poter avere un foglio più chiaro, un inchiostro che aveva una miscela nascosta, ognuno usava i suoi ingredienti con delle quantità diverse che dovevano essere segrete, ognuno aveva la sua, così come poi dopo l'arrivo della tipografia e quindi tutti i prototipografi che si avventurano in tutta Europa per creare questi libri e poter stampare i libri e quindi diffondere ancora di più i testi.
Ecco, è evidente, Elisa, proprio la tua passione. Quando si dice avere la fortuna di fare un lavoro che piace, che appassiona, che quindi forse prima di tutto è una passione e poi un lavoro e una professione. È la stessa passione che ho ritrovato quando tu, Elisa, parlavi dei tuoi anni di studio, di formazione all'Università di Siena, alla Facoltà di Lettere di Arezzo. Ecco, vorrei parlarti proprio di questo, perché tu hai detto hai studiato ad Arezzo, quindi al campus universitario del Pionta. Si discute molto della zona del Pionta in questi giorni, perché sono anche due notizie che possiamo accostare: quella dell'inaugurazione dell'anno accademico che si è svolta ieri mattina, addirittura con il rettore di un'università cinese che ha firmato un accordo di scambio con l'Università di Siena. L'altra notizia: il ragazzo, il 29enne aretino, morto di overdose, trovato dopo probabilmente alcune ore dalla morte proprio nel campus, nel parco del Pionta. Ecco, che effetto ti fa questi due aspetti, questi due risvolti, possiamo dire, della stessa medaglia in quest'area di Arezzo?
Per entrambe le notizie io non mi ritrovo, nel senso che il Pionta che ho vissuto io era un altro mondo, era un mondo fatto di studenti che giravano per il Pionta. Io mi ricordo la difficoltà nel trovare una panchina dove mettersi a sedere, proprio perché per poter stare una mezz'oretta per mangiare, per stare con le amiche, per chiacchierare, era difficile trovare una panchina dove sedersi perché erano presidiate praticamente, quindi o i scalini della biblioteca, che anche questi c'erano schiere di ragazzi che stavano lì a chiacchierare, a studiare, a confrontarsi, a fare quello che credevano. E quindi ora invece io vado spesso al Pionta per fare una passeggiata, invece la vedo sempre vuota, sempre. A me non vedo più questo clima universitario, per cui questo nuovo anno accademico non mi dice niente di che, perché poi io ero iscritta al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, appunto con indirizzo beni librari, per cui erano anche dei corsi di laurea molto particolari che negli anni in cui l'ho frequentata io attiravano moltissime persone, ma anche da fuori Arezzo erano molti. Io mi ricordo anche tantissimi gli annunci delle camere in affitto, quindi c'era anche molto più fermento, proprio come un vero e proprio campus universitario. E sono convinta, io non mi ricordo bene perché non frequentavo la parte, diciamo, del manicomio dove è stato ritrovato il ragazzo, non mi ricordo se già a quei tempi c'era questa grande proliferazione, appunto, di, diciamo, degrado, diciamolo in generale, perché comunque anch'io quando passeggio vedo che normalmente ci sono tante persone, per cui non è più quella tipologia di persona che c'era prima. Non mi ricordo di questo grande degrado che si poteva trovare anche nella parte alta del Pionta, per cui credo che sia purtroppo anche tutto un po' collegato, perché se un ambiente lo vivi, lo ami, ci stai e tutti i giorni comunque trovi tante persone che sono lì per fare, quindi per seguire le lezioni, per studiare, per fare tante cose, poi dopo quell'ambiente si purifica, tra virgolette, nel senso che poi dopo diventa funzionale per lo scopo. Se invece un ambiente viene abbandonato, è chiaro che poi diventa sede dei predatori, tra mille virgolette.
Certo. Elisa, che ne dici a questo punto di fare una pausa musicale? Ti abbiamo chiesto di indicarci due brani proprio per questa intervista. Lancio il primo e poi tu ci spieghi perché. Allora, tu hai scelto Oro Nero, che è uno degli ultimi singoli, uno degli ultimi successi di Giorgia.
Sì, è per me una canzone molto bella, l'ascolto sempre volentieri, mi ricorda un bellissimo periodo, mi fu dedicata questa canzone, per cui per me sono particolarmente legata a questa canzone.
Possiamo rinnovare la dedica da parte di Radio Fly?
Assolutamente.
E allora Giorgia con Oro Nero.
Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me, che rimarrò da sola, ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una di me. Una di me.
Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso è il mio primo pensiero. Parlano di noi e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che rimarrai al mio fianco. Dicono di me, non sono più com'ero e questa sono io.
parlano di lei, una donna senza cuore, ma che chiede solamente di trovare amore. Dicono di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parla un po' con me, che sono come te, e le parole sono armi e sanno fare male. Devi sapere. Non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
Giorgia, con questo brano Oro Nero che Radio Fly dedica alla nostra ospite di stamattina, Elisa Boffa, è qui insieme a me negli studi di Radio Fly. Elisa, funzionaria della biblioteca di Arezzo, ma anche collaboratrice di Arezzo Web. E qui apriamo un'altra pagina, Elisa.
Eh sì, qui si è aperta proprio tutta un'altra pagina, bellissima, perché da quando il direttore mi ha chiesto di collaborare si è aperta veramente un nuovo scenario. Io sono una particolare curiosa, per cui è difficile tenermi ferma in un solo punto, quindi quando mi viene proposto qualcosa è difficile che io dico di no. E per una cosa come Arezzo Web ne sono stata veramente ben felice, perché comunque il giornale è ormai un giornale storico di Arezzo, è aperto dal 2000, per cui ha veramente ormai la sua veneranda età, ha una struttura importante, ha un direttore che lo sviluppa continuamente, un giornale su cui crede, c'è una redazione dietro di persone che sono veramente entusiaste di collaborare con il giornale. Io quindi mi sono ritrovata in questo mondo ad occuparmi in particolare quindi del settore della cultura e degli eventi, e devo dire che è un po' di mesi ormai che sto dietro a questa collaborazione, e secondo me quando diciamo ad Arezzo non c'è niente non è proprio così vero, cioè bisogna cominciare ad aprire gli occhi e cominciare a essere anche incuriositi di tutto quello che invece gli aretini invece in realtà offrono.
Ecco, perché collaborare con un giornale come Arezzo Web significa anche avere l'immagine di quello che la città offre, seguendo gli eventi, le varie iniziative, le manifestazioni. Forse questa immagine, Elisa, non sempre arriva allora ai cittadini. Dovrebbero un po' svegliarsi, così lanciamo anche la prossima trasmissione.
Sì, probabilmente sì. Io non voglio essere ipercritica, perché non mi piace criticare, perché poi è bello che ognuno faccia i propri percorsi. Però secondo me anche l'avventurarsi magari su cose che non è detto che ci piacciono al 100%, quindi andare ad avventurarsi verso cose nuove, quindi non andare sempre nei soliti posti, ma provare anche ad andare in altri e vedere quello che può offrire, secondo me può essere una bella occasione per dire guarda invece pensavo era meglio se c'ero venuta prima.
Prima, parlando fuori onda, Elisa, dicevamo in realtà di associazioni, di luoghi anche di ritrovo dove poter parlare di cultura o altro. Ad Arezzo ci sono e ce ne sono tante, quindi forse questo dire ad Arezzo non c'è niente va un po'... è un mito che va sfatato.
Va sfatato, assolutamente, perché poi da quello che posso vedere io ci sono sia, diciamo, le vere e proprie istituzioni culturali, non so, che può essere quella, l'attività della fraternita, l'attività dell'accademia, l'attività della biblioteca stessa, ma poi ci sono le attività che vengono fatte, non so, nel circolo artistico, le attività che vengono fatte nelle librerie, ma poi ci possiamo allargare con i teatri, ci possiamo allargare a tutta una serie di iniziative che vengono fatte. E poi è bellissimo vedere, ad esempio, come alcuni piccoli eventi, piccoli incontri si iniziano a fare nei bar. A me questa cosa piace tantissimo, perché magari entri e ci sono, non so, 6 o 7 sedute, non di più, quindi magari poi dopo ci sono più le persone in piedi, però è molto carino perché è un ambiente molto intimo, senza tante pretese, sia per chi arriva, quindi si sente anche libero di arrivare, andare via, tornare, quindi è una cosa, diciamo, molto più easy, piuttosto che arrivare in un'istituzione per cui... molte volte anche chi viene in biblioteca, io vedo che hanno comunque un certo timore nell'istituzione, un po' perché il palazzo è un palazzo meraviglioso, il Palazzo Pretorio è uno dei più belli e dei più antichi di Arezzo, e quindi hanno anche un certo timore nell'entrare, nel chiedere. Poi una volta entrati, per fortuna, sono tutte persone che si fidelizzano, e così è la stessa cosa secondo me anche per gli incontri, per le attività che vengono fatte la sera, il pomeriggio, a vario titolo, quindi presentazioni, discussioni, dibattiti, tutto quello che può essere, diciamo, quello che viene detto l'attività culturale, che poi l'attività culturale è tutto, è, secondo me è un'espressione che dovrebbe allargare veramente e spaziare il più possibile.
Di bello c'è da dire che la città risponde, penso per esempio, insomma, alle ore di fila ieri pomeriggio per avere i biglietti, insomma il posto per Verdone al Passioni Festival, penso a un altro festival come il Giardino delle Idee, che anche questo, insomma, ha un pubblico sempre vivo e numeroso. I cittadini quindi ci sono, se si organizza qualcosa, magari se si fa arrivare allora la notizia nel modo giusto, poi le persone rispondono e partecipano.
Assolutamente, fondamentale. Una cosa che infatti sto notando, vedendo appunto anche i comunicati che arrivano per Arezzo Web, è che molti di queste, diciamo, organizzazioni, quindi che possono essere qualsiasi cosa, che ci mandano i comunicati stampa, quindi faccio proprio una nota di servizio per chi, anche forse per aiutare, per aiutare sia a pubblicarle queste notizie, a diffonderle, sia per chi le fa. Cioè devono essere notizie che raccontano l'evento, non possono essere allora... il giorno tot, alle ore tot, nel luogo tot si svolge la tot cosa. Ma non può essere così. Come si fa a farla diventare una cosa interessante? Tu la devi raccontare. Banalmente devi mettere un paio di foto. E questa è proprio una cosa banale, però io con la foto, purtroppo ormai noi siamo abituati a muoverci attraverso le foto, quindi penso ai social, Instagram, Facebook, che vanno per la maggiore, e noi lì ormai abbiamo l'occhio abituato per l'immagine. Dare una notizia senza immagine è dare una notizia che ha meno appeal nel lettore, non c'è scampo. Quindi invito a chi ha voglia veramente, anche nel piccolo, nel piccolissimo, a chi ha voglia di promuovere tutte le sue iniziative in una maniera forse più costruttiva, anche di trasmettere la voglia che si ha di voler fare questa cosa e volere che le persone intervengano, renderla interessante.
Giusto, direi renderla interessante anche per i giornalisti, quindi invogliare anche i giornalisti poi ad informarsi ulteriormente per promuovere la notizia. E sono d'accordo su quello che dici, l'importanza delle immagini. Qui Elisa si aprirebbe un ampio capitolo, direi, un'ampia riflessione su come cambia la comunicazione e le modalità di fruizione delle notizie. Io prendo la palla al balzo, come si suol dire, Elisa, e magari ti invito, se ti va, se hai modo, a tornare a Radio Fly proprio per una chiacchierata su questo, perché credo che serva a tutti. Prima di tutto a noi che ci occupiamo di informazione e di comunicazione, e poi ovviamente a chi ci ascolta o a chi ci legge.
Grazie Sara, assolutamente.
Elisa, io ti ringrazio davvero per questa tua partecipazione. Il tempo stringe, allora ti chiedo, con quale canzone concludiamo il nostro incontro di stamattina?
Stamattina a questo punto è una canzone che ci fa stare allegri, è Sugar, è una canzone che a me mi mette molta allegria, il video fa ballare da soli perché appunto ci fa andare e ci fa divertire.
E allora grazie mille a Elisa Boffa, ci salutiamo proprio con questo brano, Sugar. Thank you.
exactly how to tell lies. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical and color lies. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised.
Drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
Sugar, how you get so fly?
Sugar, how you get so fly? Say sugar, sugar, how you get so fly?